Buongiorno a tutti, consiglieri. Procedo con l'appello, visto l'orario. Vi do il benvenuto. Sono in ritardo di un minuto, consigliere. Appunto. Quindi, oggi si riunisce la commissione sesta. L'oggetto è l'audizione delle organizzazioni sindacali lavoratori ex Ilva Cornigliano a seguito dei recenti sviluppi sul rilancio del complesso industriale. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri presente, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Canessa Cerchi, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crivello, Crucioli, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lodi, Lograsso, Manara, Notar Nicola, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Con noi l'assessore Mascia. Sono sopraggiunti i rappresentanti dei sindacati, ai quali do il benvenuto. Chiedo di prendere posto. Buon pomeriggio a tutti. Vi verrà richiesto di lasciare, diciamo, il nominativo. Benvenuto assessore Mascia.
Grazie presidente.
Sì, sospendiamo giusto un minuto la commissione per consentire agli auditi di rilasciare, diciamo, le loro generalità. Grazie.
Sono tutti allineati anche il gruppo Misto.
Benissimo, riprendiamo i lavori, è intervenuto anche il commissario Patrone, l'ho visto arrivare. Quindi, sono venuti in audizione i rappresentanti delle sigle sindacali, a partire dalla mia sinistra abbiamo Pasquetti Luca per FIMCISL, Stefano Messere FIOM CGL, Maurizio Rimassa USB, Serri Riccardo UIL, Pinasco Luigi segretario UILM. Benvenuti a tutti. Allora, inizierei la commissione. Su questo tema mi sono permesso di convocarla direttamente, quindi scelta della Presidenza, alla luce proprio degli recenti sviluppi per quanto riguarda il grande nodo del futuro industriale dell'azienda. Sul tema mi farebbe piacere partire subito con l'audizione degli intervenuti, dopo, assessore, non si preoccupi, dopo una breve introduzione dell'assessore Mascia che mi chiede la parola. Prego, assessore.
Saluto e ringraziamento nei confronti ovviamente della Presidenza di questa commissione, perché ci permette comunque di tenere aperto l'attenzione, gli occhi e tenere viva l'attenzione su una partita che si gioca a Genova e quindi può essere riguardare anche altri tavoli nazionali, internazionali, però poi ha una ricaduta concreta su Genova. Mi permetto di dire due cose, approfittando della presenza dei sindacati, di tutte le sigle sindacali, che innanzitutto ovviamente noi abbiamo interesse come amministrazione comunale alla continuità e al mantenimento dei livelli occupazionali e alle condizioni anche di reddito dei lavoratori, perché al netto dell'assegnazione di questa partita noi abbiamo comunque a che vedere con una forza lavoro che c'è sempre stata, che continua ad esserci e che deve continuare a restare nell'ambito dell'azienda. Quindi questo, come sappiamo, non sono cose scontate, ma riguardano ovviamente i lavoratori e la forza lavoro. Poi c'è una partita che riguarda anche gli impianti e riguarda anche l'aggiornamento degli impianti, che è funzionale anche al tipo di linea di produzione che si vuole seguire, perché è chiaro che l'ipotesi della costruzione di un nuovo forno elettrico piuttosto che le linee di produzione della latta e della zincatura, e quindi la necessità di che ci siano dei fondi allocati a tal fine, perché di fondi stiamo partendo, sono sì scelte imprenditoriali, ma sono scelte imprenditoriali che hanno un determinato significato e hanno determinate anche ricadute in termini poi occupazionali, perché un conto se ci sono le linee e gli impianti, un conto se non ci sono, mi sembra di dire dell'ovvietà, però credo che queste cose ce le dobbiamo dire molto apertamente, perché sono dei punti sui quali è bene non calare il livello di attenzione anche come amministrazione comunale. Poi colgo l'occasione per ringraziare i sindacalisti che sono presenti, quindi non solo le singole sindacali, ma proprio i sindacalisti presenti, perché proprio con loro siamo riusciti, e su input proprio delle organizzazioni sindacali, vedo Messere, vedono le altre organizzazioni che hanno partecipato a tutti gli incontri che sono stati convocati presso il mio ufficio, siamo riusciti ad ottenere per 200 lavoratori dell'ex Ilva in pubblica utilità un welfare integrativo di 390 euro annui, che reputo sia veramente uno dei fiori all'occhiello che personalmente, di cui vado personalmente più orgoglioso, perché abbiamo fatto un bellissimo lavoro anche con Società per Cornigliano, con Paolo Fanghella e Damolo, che si sono prestati anche a incontri che sono iniziati senza avere, devo dire la verità, uno sbocco tecnico concreto di prospettiva, perché non sapevamo da che parte girarci, ma proprio con l'aiuto dei sindacati e anche dei consulenti del lavoro che ci sono stati messi a disposizione, siamo riusciti a calibrare un'azione che poi avrà una ricaduta effettiva sui lavoratori già quest'anno. Si spera che l'abbia anche per gli anni successivi, ma già quest'anno sarà così, e credo che sia veramente un bel lavoro. Questo non significa che non ci siano ovviamente dei livelli di attenzione, come quelli che dicevo prima, quindi questo non esclude tutto il discorso che ho fatto in anticipo, che è per noi prioritario, ma credo sia molto importante anche condividere questo aspetto e questo piccolo risultato raggiunto, piccolo grande risultato raggiunto, perché stiamo parlando di 390 euro per 200 lavoratori che insomma non, sicuramente ne avevano bisogno. Credo che questo sia veramente un bel modo di lavorare per tutti, per il sindacato, per l'amministrazione comunale e per Società Cornigliano e tutti quelli che hanno collaborato a questo successo. Grazie.
Sì, grazie Assessore, vorrei passare la parola agli auditi, ascoltando quindi diciamo un po' le sensazioni, lo stato dell'arte, il punto di vista ovviamente delle organizzazioni e in modo particolare anche diciamo quelle che sono le considerazioni rispetto agli recenti sviluppi che abbiamo, a cui abbiamo assistito. Prego di prenotare l'intervento con il pulsante nero. No, troppo vicino. Prego Pinasco.
Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente, grazie Assessore. Diciamo che noi come organizzazioni sindacali l'11 marzo avevamo fatto un incontro col Governo dove c'era stato comunque prospettato che entro la metà di aprile si doveva definire insomma il nuovo proprietario del gruppo ex Ilva, per così dire. Diciamo che ormai abbiamo visto tutti dagli organi di stampa che questa assegnazione è stata fatta alla società dell'Azerbaigian Baku Steel, una società che all'apparenza sembra solida, proviene dal settore, al gas, che quindi non è di secondaria importanza, e sembra proprio che abbia anche le risorse per provare a rilanciare. Ora, ad oggi noi, diciamo, sotto questo aspetto siamo un po' ancora all'oscuro delle idee, del piano industriale, di come si muoveranno, e siamo ovviamente preoccupati dalle indiscrezioni che sono uscite appunto dagli organi di stampa sulle prime, diciamo, idee che ci sarebbero di questa nuova società. È per questo che abbiamo bisogno, il prima possibile, avremo bisogno di, come sindacati, come organizzazioni dei metalmeccanici, di incontrarli per capire appunto qual è la strada, anche perché parlano di numeri abbastanza bassi di occupati rispetto a quelli che sono oggi in generale. Parliamo di un gruppo che ha 10.500 addetti all'incirca, parlano di 7.500 a regime, parlano, io dico da indiscrezioni, poi non sappiamo quello che succederà a Genova, sappiamo quanto è importante la siderurgia per questo paese, e parlano di comunque due forni elettrici nuovi, ovviamente col tempo, e di un alto forno vecchio, che poi verrà sostituito dai forni elettrici. Non si sa nulla su Genova, su quello che sarà Genova, le prospettive, le idee, gli investimenti, e diciamo così, ha già accennato l'assessore di quanto bisogno di investimenti al sito di Genova, sia come tecnologia che come sicurezza e garanzie, diciamo, occupazionali, e poi anche aree ovviamente, ma questa è una partita che dal mio punto di vista si giocherà in un secondo momento, perché finché non c'è il piano industriale dell'azienda noi non sappiamo, noi la priorità è che vadano alla siderurgia quelle aree lì ovviamente, che ci sia un rilancio, che è un settore strategico per la nostra città, ma vogliamo capire anche quali sono poi le reali intenzioni di quelle aree, perché per noi sono a vocazione prettamente industriale, quindi questo è un altro comunque partita, ma è un punto che vogliamo mettere, come se ci fosse la garanzia che tenga una quota lo stato della siderurgia. Comunque, da quello che sappiamo, siamo ben lontani dalle prospettive dei 6 milioni di tonnellate dell'azienda e il milione che si dovrebbe fare a Genova, lontani dagli accordi che erano stati fatti del 2018 sull'occupazione, sugli investimenti, lontanissimi da accordo di programma che ha visto dimezzare le sue maestranze e non fatto gli investimenti in un polo che è di eccellenza per la banda stagnata, per lo zinco, insomma è un polo a freddo che deve essere sempre stato, insomma, di primaria importanza per la siderurgia e italiana e della nostra città. Noi comunque, per tutte queste condizioni e questi, diciamo così, sentito dire ad oggi, possiamo solo che esternare le preoccupazioni che abbiamo. Ecco, poi è stato fatto un buon lavoro sul welfare per i lavoratori in amministrazione straordinaria, quello è stato fatto veramente un buon lavoro in comune accordo, però siamo preoccupati effettivamente per quello che può succedere. Io ripeto, se diciamo le indiscrezioni poi si rivelassero reali, noi non possiamo accettare che ci siano dei tagli così alti di personale, sapendo che come rappresentanti della metalmeccanica, che tra l'altro adesso stiamo anche cercando di rinnovare il contratto, stiamo parlando in alcune aree strategiche fondamentali della città di un lavoro buono, di un contratto solido e ancora dignitosamente retribuito, che dovrebbe essere alla base di una comunità, insomma, importante e di una socialità come quella del nostro territorio. Quindi quelle aree per noi ovviamente sono aree importanti, industriali, che devono vedere rilanciare la siderurgia. Quello che si parla e quello che si sente ad oggi, se fosse vero il piano che circola non in maniera ufficiale, vorrebbe dire un grande ridimensionamento della siderurgia, che è un settore troppo strategico per il nostro paese, per tutto quello che si fa, per tutto quello che produce, per tutto quello che redistribuisce. Quindi noi, diciamo, chiediamo grande attenzione sotto questi aspetti e chi sarà diciamo, a governare questa città, per noi è importante che si mantenga priorità occupazione, rilancio, investimenti e le aree che devono essere aree industriali, perché è solo un valore aggiunto è una vera, vera fonte di produzione di ricchezza per la nostra città e anche per, diciamo così, per il nostro paese. Grazie.
Grazie a lei, Pinasco. Prego Pasquetti, direi, non Pasqualetti. Pasquetti, prego.
Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Barbieri per l'invito, ringrazio l'assessore, anche lui per l'invito, a tutti voi, e ancora un grazie pubblicamente per il lavoro svolto, per il welfare, per il personale di Ilva in amministrazione straordinaria, di cui faccio parte io in prima persona. Per quanto riguarda Acciaierie d'Italia, abbiamo appreso nei giorni scorsi dal ministro Urso che i commissari di Acciaierie d'Italia hanno identificato Baku Steel come migliore offerta per il gruppo. Noi siamo contenti innanzitutto che si sia identificato un soggetto definito con il quale poi dovremo ovviamente andare a trattare. Come Film CISL non siamo particolarmente affezionati né ad un nome, tantomeno a un altro o una nazionalità, ma invece siamo molto interessati al piano industriale che verrà presentato e al possibile rilancio del gruppo. Vorrei sottolineare che l'approccio a questa trattativa deve tenere conto non solo dell'aspetto economico, ma anche di una continuità dei livelli occupazionali, che è un punto molto sensibile, e ovviamente la sostenibilità dell'azienda. Attendiamo anche che il governo ci illustri in che maniera e in che percentuale farà parte della proprietà, perché a quanto pare il governo avrà una percentuale attiva in questa partita. Una cosa che secondo noi è fondamentale è che non vengano fatti gli errori del passato, cioè gli errori che sono stati fatti con Mittal, che praticamente sono state fatte delle trattative tra governo e Mittal senza il coinvolgimento dei sindacati e delle parti sociali, ma sono stati chiamati soltanto a giochi fatti e non fatti neanche molto bene. Per la fine la proposta dell'accordata a Zera è stata definita la migliore e dai commissari rappresenta un'opportunità significativa per il futuro dell'ex Ilva. L'unica nota che, come si diceva, si vociferano dei numeri grossi di esuberi, e su questa parte del discorso vorrei portare la vostra attenzione sul personale di Ilva in amministrazione straordinaria, perché secondo noi potrebbe essere la parte più colpita di questi esuberi. Come voi sapete, a Genova ci sono circa 200 persone che fanno parte di Ilva in amministrazione straordinaria, che sono reduci dal vecchio fallimento, quindi non assorbiti ancora da Mittal, e circa 1500 persone sempre in amministrazione straordinaria di Ilva a Taranto. Queste persone oggi trovano lavoro presso i lavori di pubblica utilità, nelle strutture del comune, in Aster, in Amio, nelle sue partecipate. Questo è frutto dell'accordo di programma, è una cosa importante che sta andando avanti da quasi 20 anni, perché stiamo infilando il 19° anno di cassa integrazione, che a dirlo viene i brividi. Noi chiediamo la vostra attenzione su questo problema che si potrebbe presentare, cioè che non ci sia spazio per tutti in azienda e si concretizzino gli esuberi. E in questo caso, se il personale in esubero sarà quello di Ilva NS, crediamo sia doveroso iniziare a parlare di una stabilizzazione di queste persone. Ovvero, queste persone ormai da quasi 20 anni lavorano e sono integrate nel tessuto del Comune di Genova e nella pubblica amministrazione. Ci sono amministrativi che lavorano nelle anagrafi, dove fanno carte d'identità, documenti, amministrativi per quanto riguarda le urbanistiche, personale che cura il verde, e personale nelle scuole dove i nostri figli ormai frequentano e studiano e con il loro contributo hanno migliorato le aule e gli spazi comuni. Bene, credo che Dovremmo essere, vorrei che sia chiaro che se un giorno ci troveremo ad avere appunto questo problema sul personale di Vanesse, chiediamo a questa amministrazione che non si giri dall'altra parte e che sia presente come lo è stata finora e che sia disponibile a sedersi al tavolo con noi per trovare una soluzione e dare dignità a questi lavoratori genovesi. E infine vi faccio un appello in modo da indirizzare le scelte future sui rilanci delle varie aziende, sul tessuto di Genova, perché c'è una grande carenza di lavoro e la prospettiva di questi esuberi non è per niente rincuorante. E per concludere, appunto, siamo all'inizio di questa trattativa, abbiamo un soggetto che è stato identificato, ma non abbiamo ancora ovviamente parlato con nessuno. Vi ricordo che quando è stato assegnato Mittal ci sono voluti 18 mesi di trattativa iniziale, speriamo che questa volta siano di meno, però il percorso è sicuramente lungo. Per quanto riguarda appunto la FIMCISL, vuole concentrare il suo pensiero su un rilancio occupazionale, riparlare di siderurgia a Genova, e di livelli di occupazione, non di assistenzialismo, e vogliamo che questa cosa si concretizzi e si chiuda questo capitolo buio che va avanti ormai per tutti noi dal 2005. E vi ringrazio ancora per averci dato la possibilità di esprimere il nostro pensiero e la sua parola a chi mi segue. Grazie.
Grazie a lei Pasquetti, prego Rimassa USB.
Buongiorno a tutti, ringrazio, devo dire che non è facile intervenire oggi perché come ricordava il collega che è intervenuto prima, la comunicazione rispetto all'individuazione di un nuovo soggetto è recentissima, quindi io mi limiterei a stare sulle cose che vedo oggi e non posso che esprimere ovviamente forte preoccupazione, anche perché siamo reduci da un'esperienza con un primario gruppo del settore mondiale che però si è risolta, come dire, in un disastro epocale, e quindi questo mi induce a essere estremamente prudente nel giudicare la bontà o meno di un soggetto, del soggetto che si è presentato, visto appunto i precedenti. Io vorrei evidenziare tre cose che mi sembrano determinanti. La prima, appunto, che come mi sembra sia chiaro dagli interventi anche dei colleghi che sono mi hanno preceduto, molte cose non sono note e quindi o sono state apprese tramite, secondo un costume, ahimè, pessimo, tramite organi di stampa. I numeri preoccupano, per noi chiaramente al momento non può essere altro che respingere qualunque ipotesi di esubero, né ci sembra al momento che ci siano allo studio, o magari allo studio sì, ma comunque in essere provvedimenti, come dire, che possano mitigare, ma al momento quindi non si può che respingere qualunque ipotesi di esubero che dai numeri che invece incominciano a circolare sembrano un'ipotesi non così distante. L'altra questione è il ruolo che intende giocare lo Stato, perché nella via crucis delle crisi industriali di questo paese non sono particolarmente tranquillo solo per il fatto che in Vitalia rimanga, come si sussurra, al 10%. Bisogna capire che ruolo effettivo intenderà giocare lo Stato in tutta questa partita, perché, ripeto, abbiamo esempi anche di partecipazioni ben più alte, ma che non hanno evitato conseguenze nefaste. L'altra cosa è il ruolo delle organizzazioni sindacali, quando entra in gioco, quando verranno convocate, con chi discuteranno, soprattutto appunto di piani industriali e di esuberi, perché anche questo non mi sembra chiarissimo. Quindi c'è il rischio, come qualcuno ha paventato prima, che di essere messi a conoscenza di scelte già fatte, oppure le organizzazioni sindacali verranno coinvolte immediatamente nella discussione di tutte le problematiche che comporta questo difficilissimo passaggio. Poi chiaramente ci sono le doverose garanzie per il sito genovese, per le produzioni del sito genovese, ma in questo momento io non posso che limitarmi per ora al quadro generale, che è appunto estremamente preoccupante. Quindi la richiesta è chiaramente che tutte le istituzioni siano, come dire, concordi nel richiedere, nell'essere presenti, nel sostenere con forza la necessità che il confronto coinvolga le organizzazioni sindacali nella massima trasparenza e con la massima tempestività. Grazie.
Grazie Rimassa. Non so se ci sono altri. Prego, sì, Messere Fiom, prego.
Due cose. Allora, io sono Stefano Messere, sono delegato di fabbrica per Ilva NAS e Acciaieri d'Italia. Allora, senza ripetere tante volte le stesse cose, io ora giusto però una sintesi. Allora, da parte mia, rispetto alle cose che è giusto aver chiari tutti, per primo noi. Qui abbiamo una situazione industriale che aveva raggiunto i minimi termini, una condizione industriale disastrosa che alla fine si è perpetuata durante questa vendita convulsa tra il governo e ArcelorMittal, in cui di fatto nel momento in cui hanno tolto lo scudo penale, era ottobre del 2019, di fatto ArcelorMittal ha iniziato questo conto alla rovescia su impianti che hanno portando veramente ai minimi termini la condizione proprio produttiva, e così la condizione poi dei lavoratori che ci trovavamo a agire in quella condizione, quindi peggiori qualità di lavoro, di sicurezza, più cassa integrazione. Diciamo che questo ha invertito il segno da quel lontano 2019, ha invertito il segno solo a marzo del 2024. Da lì si è visto un impegno, diciamo, dell'amministrazione straordinaria di risollevarsi da quel profondo abisso che era la situazione impiantistica. Ora, per farvi un'idea, vuol dire un impianto come Acciaieri Italia, che nel primo decennio degli anni 2000 produceva 10 milioni di tonnellate d'acciaio, il livello di la soglia di profitto si ha a 4 milioni e mezzo di tonnellate. Questo vuol dire che il 2024 abbiamo chiuso a 2 milioni di tonnellate. Qui c'è un po' tutta la sintesi della fretta che ha il governo di vendere, e due di quanto ancora, per quanto l'impegno ci sia dimostrato con l'ultimo tranche di finanziamenti che c'è stato da parte del governo per risanare, ma è ancora un percorso lungo e complicato dove ancora noi siamo in mezzo a quegli ingranaggi. E quindi abbiamo riconfermato la cassa integrazione per 4.000, tra Ilva NAS e Acciaieri d'Italia ci sono ancora più di 4.500 persone in cassa integrazione, e questa vendita, queste trattative più riservate, più o meno quello che ci viene riferito dal governo, prevederà di fatto degli esuberi, lo prevederà, perché per quanto sia la voglia di rilanciare, poi ci sono dei limiti che sono anche burocratici, il piano sanitario a Taranto, le diverse situazioni che anche burocratiche che determinano il nostro futuro. Quindi di fatto credo che poi in qualche maniera il governo ha anche accennato che dovrà gestire questi esuberi e se ne dovrà occupare. E fermo restando che per Genova piani industriali li farà, cioè al di là delle indiscrezioni, quello che sappiamo ed è chiaro che i piani industriali li fa chi compra, quindi è inutile fantasticare se non provare a risollevare quegli impianti che, se non sono proprio ai minimi termini, almeno c'è una speranza in più di renderli appetibili per quale che sia il compratore o il futuro investitore. Detto questo, quindi rimandiamo a un futuro che speriamo tutti, cioè non so cosa sperare sinceramente, data l'incertezza così grande, però non sarà brevissima. E quindi prepararsi cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, fare un po' quello che abbiamo fatto assieme all'assessore Mascia, in questa occasione, nell'occasione recente di questo accordo su welfare per i lavoratori di Ilva in AS, perché di fatto c'è stato una coerenza e un impegno da parte di tutti nel ribadire la centralità dell'accordo di programma. E ricordiamo, sono 390 euro di welfare a fronte di una prestazione di attività in lavori di pubblica utilità presso l'amministrazione locale, come specificava bene Pasquetti. Quindi, cosa vuol dire? Che l'accordo di programma è centrale per non dare assistenzialismo, perché non è quello che cerchiamo e che vogliamo. Ma è anche il monito per ricordarci che nel 2005 abbiamo già perso una scommessa rispetto all'industria genovese. Nel 2005 abbiamo chiuso un'area a caldo pensando che era la scelta migliore rispetto a provare a trovare un percorso alternativo alla chiusura, e che sicuramente ci avrebbe visto precursori nell'affrontare certe problematiche che sono esplose poi dopo anni, e ora ce le troviamo ancora sulla schiena, malgrado tutto, malgrado la nostra volontà. Quindi quella partita l'abbiamo persa, non abbiamo perso tutto, perché eravamo 2.500 lavoratori nel lontano 2005, adesso siamo 1.150 e con un futuro incerto. Ora, quell'accordo di programma, lo ricordo a tutti, è una legge dello Stato ed è stata la nostra condizione sine qua non per digerire quella che per noi è stata una sconfitta. A noi non piace perdere, non vogliamo perdere di nuovo altri posti di lavoro, altra occupazione, ma visto che nella situazione di oggettiva incertezza per il futuro della siderurgia, oserei dire europea in generale, ma nella fattispecie la nostra genovese, dobbiamo tenerci tutti gli strumenti pronti, ben oliati, a portata di mano. E cosa vuol dire? Vuol dire anche essere pronti a valutare che una parentesi, magari di fronte a investimenti, di fronte a altre fasi di rilancio, possa voler dire anche riaumentare questi numeri di lavoratori in LPU presso gli enti locali. Comunque, senza fasciarsi la testa, vediamo cosa arriva, ma prepariamoci nel frattempo. Grazie.
Grazie, Messere. Passiamo la parola all'Aula. Commissaria Gaggero, prego.
Grazie, Presidente. Ogni volta che si parla di Ilva, per me è un po' un'emozione, nel senso che io sono... anche sono cresciuta in una famiglia di persone che hanno lavorato all'Ilva. Il mio papà è stato per tanti anni un dirigente che si è occupato di creare i piani di investimento e finanziari per la creazione di stabilimenti all'estero. Erano gli anni 70, io sono nata nel 72. Quando io sono nata, mio papà era andato negli Stati Uniti, poi è andato in tanti altri paesi nel mondo. E quindi ho vissuto un'Ilva che in realtà era in crescita, che investiva, che faceva partnership. Il mio papà si occupava proprio di questo, di interfacciarsi con i governi esteri e di lanciare le basi anche finanziarie per la creazione di queste partnership e la creazione di nuovi stabilimenti. Quindi io sono sempre molto coinvolta emotivamente quando ci sono queste commissioni, perché l'ho vissuta da dentro, so anche... quanto era viva anche la comunità dei lavoratori dell'Ilva, era un'azienda anche molto organizzata con dei piani anche di welfare anche all'epoca, avevamo tantissimi servizi, quindi per me è davvero importante che, come dicevano anche diversi auditi, che si ritorni a parlare di siderurgia a Genova, che si dia anche un futuro a chi è ancora lavora all'Ilva, seppur in questo momento molte meno persone rispetto all'epoca di cui parlavo poco fa. Quindi questo per dire che in me troverete sempre comunque un interlocutore, non solo che vi ascolta, ma che cercherà di supportare insieme all'amministrazione qualunque azione si possa fare per il rilancio dell'Ilva e per le situazioni connesse ai lavoratori. Tutto qua.
Commissario Ceraudo, prego.
Sì, grazie Presidente. Non so se conosco bene l'argomento, però proverò a fare una sintesi, almeno visto che ci lavoro e vedo i miei colleghi, quindi... Allora, è importante che il tema emerga, visto poi le condizioni che andremo ad affrontare nei prossimi tempi, vista la vendita che avverrà. È importante che, visto anche l'intervento precedente della consigliera Gaggero, anche a livello nazionale qualcuno intervenga in modo tale che i sindacati vengano convocati ai tavoli per poter discutere di questa trattativa, visto che finora non è avvenuto, e cioè il governo aveva dato un percorso, un passaggio che doveva essere un passaggio di confronto anche con le parti sociali, ma questo sinceramente non è avvenuto, e cioè la trattativa tra i commissari, il governo e chi ha fatto le offerte è rimasta chiusa in se stessa. Oggi ci viene detto che c'è un'accettazione di una proposta, che è quella di Bacco Steel, in cui noi non conosciamo realmente nessun risvolto di quel tipo di trattativa, perché lo leggiamo dagli organi di stampa, e quindi il riferimento nostro e quello che possiamo sapere da parte nostra è quello che leggiamo sui giornali. Quello che vediamo in realtà è purtroppo quello che abbiamo vissuto in fabbrica in tutti questi anni, e cioè dal 2005 per quanto riguarda Genova e dal 2018, parlo sempre per Genova, ma anche a livello nazionale con l'avvento di ArcelorMittal, abbiamo vissuto due periodi che sinceramente hanno portato un'azienda che aveva 2.700 dipendenti ad avere 1.200 dipendenti scarsi, tra cui poco meno di 1.000 in fabbrica e quasi 200 e passa nei lavori di pubblica utilità, con un'età media che supera i 50 anni. Questo è un dato rilevante che va fatto emergere, perché l'età media di un operatore siderurgico o metalmeccanico, perché ormai non esiste più, però siderurgico che lavora in una fabbrica e ha un'età media di 50 anni, crea una condizione comunque non semplice, visto che è un lavoro che comporta determinate mansioni e determinati compiti. E sicuramente all'interno della nostra azienda abbiamo molti lavoratori in RCL e molta volontà di avere un ricambio generazionale, quel ricambio generazionale che parte di noi, gran parte di noi, ha fatto tra il 98 e il 2005, quando poi sono state bloccate le assunzioni in stabilimento con il commissariamento e con l'accordo di programma, che aveva degli scopi ottimi, virtuosi, ma che poi si sono rilevati molto difficili da attuare, visto quello che è accaduto dopo. C'è un dato che è importante da valutare, e intanto ringrazio che si siano arrivati a degli accordi che hanno permesso di integrare parte dello stipendio dei lavoratori in Ilva in AS, che ne avevano bisogno sinceramente, visto che sono bloccati da una situazione ormai decennale, perché anzi di più, perché dal 2005, siamo al 2025, parliamo di 20 anni in cui queste persone sono in un limbo che appartiene a Società per Cornigliano. Società per Cornigliano è una scatola vuota e non hanno potuto partecipare a tutto quello che poteva essere la possibilità di inserimento in posti in comune, come magari è stato dato per tante persone che hanno partecipato ai lavori di pubblica utilità, creandosi quindi un background e dando un contributo attivo alla stessa amministrazione pubblica, e questo non è stato permesso proprio perché questo giochetto delle tre carte in cui Società per Cornigliano, scatola vuota, se non per molte volte interessi, perché questo va detto, perché bene il lavoro fatto da Società per Cornigliano, ma molte volte male anche il lavoro fatto da Società per Cornigliano, perché la famosa riqualificazione della stessa delegazione non ha visto grossi mutamenti e i lavoratori sono stati difesi, e questo bene, ma da un'altra parte non ha dato un contributo attivo, e cioè non ha stabilizzato dei lavoratori e non potrà stabilizzare quei lavoratori non dando garanzie agli stessi per il futuro, e quindi capire come avverrà la situazione. Su questo i sindacati, per fortuna, a livello nazionale abbiamo messo una pezza nell'ultimo accordo con i commissari, riuscendo a inserire all'interno nuovamente le unità che erano in Ilva e in AS, quindi il gruppo è tornato a essere un gruppo intero e quindi hanno una tutela totale che speriamo di poter portare avanti al tavolo di contrattazione, non trovandosi poi a cercare di trovare nuovamente degli esuberi. Quello che è determinante a Genova è capire cosa si vuol fare, nel senso che Baku Steel arriva come gruppo internazionale e ad oggi non dà nessun tipo di garanzie a livello di produzione, perché chi va a vedere chi cosa produce Baku Steel, insomma, la latta non la produce, ad esempio. E noi, e il sito di Genova, vive di latta, ok? Noi viviamo e siamo lì perché facciamo la latta. Lo zincato lo fanno tutti, ok? Come si suol dire. Quindi se noi dobbiamo trovare e portare avanti un'iniziativa importante, visto che siamo gli unici in Italia a fare quel prodotto, ed è un prodotto importantissimo, visto che siamo anche i maggiori importatori a livello europeo con l'80% di latta e soprattutto con una produzione interna di prodotti che poi vanno in scatola, dobbiamo avere l'obiettivo che è quello del rilancio della latta, il rilancio degli impianti, il raddoppio possibile di quegli impianti per creare occupazione, perché chi finora ha cercato di mettere le mani su quell'area difesa da un accordo di programma non propone quello, e in quest'aula ne ho sentite tante, propone altro, propone terminalisti, propone produzioni alternative, con che garanzia occupazionale? Questa è la domanda, che quale garanzia occupazionale? Voglio ricordare le aree di Spinelli date in concessione, posso dare uno sbocco a mare alla gente di Cornigliano, e va bene, perché bisogna mantenere l'occupazione, pur avendolo pagato per andare via da Erzelli, quindi i soldi gli sono stati dati. Poi gli si è data anche una concessione che ad oggi in teoria non dovrebbe avere, ma forse da indagini poi si è capito anche qualche tipo di motivazione. Però tralasciamo le polemiche, pensate a quelle aree, e va bene perché noi siamo qua, lavoro, va tutelati tutti i lavoratori, quanto occupano e quanti lavoratori occupano? 22 lavoratori, questo è il numero. Quando si parla di lavoro vero, e ricordo l'Ital Cider, visto che sono in seconda generazione in quello stabilimento, eravamo 12.000. E quando si parla di lavoro vero, si parla di industria, si parla di produzione, si parla di rilancio industriale e si parla di occupazione. E non di spazi, occupazione di spazi, occupazione di lavoro. Ed è importante portare avanti quel tipo di politica, che è per occupare le persone, dargli un lavoro vero che possa professionalizzarli. Noi abbiamo un buco ventennale ormai, come ho detto precedentemente, di occupazione, quindi non riusciamo a trasmettere il lavoro ad altre persone, gente andrà in pensione e non potrà trasferire, come è successo a noi, il know-how che abbiamo avuto, nel mio caso poco magari, però può capitare a chi magari meglio, però allo stesso tempo l'obiettivo deve essere quello, cioè difendere, da quest'aula deve uscire l'idea che noi siamo centrali su un rilancio industriale che sia compatibile con la città naturalmente, ma che possa portare lavoro vero e non occupazione di spazi. Questo deve essere chiaro a tutti, non siamo qua a fare gli interessi di pochi, ma gli interessi di chi come me può avere un'opportunità di lavorare in un'azienda nella prossima generazione. Possono essere anche i vostri figli, quindi è importante pensarci. Grazie.
Grazie commissario Ceraudo, prego patrone.
Grazie presidente, saluto tutti gli auditi e l'assessore. Risulta ormai, secondo me, quasi sovrabbondante dire quanto è importante l'industria per il complesso di Genova, per naturalmente per il suo mercato del lavoro, ma anche per una centralità che la nostra città deve ritrovare come città del lavoro. E in questo senso il presidio industriale, il suo rafforzamento come veicolo e vettore di lavoro di qualità, lavoro giustamente retribuito, lavoro ad alto valore aggiunto, come veicolo di costruzione di lavoro anche connesso e anche di indotto rispetto a quello del core business, è effettivamente ed evidentemente una priorità e fondamentale per la nostra città. Lo diceva molto bene anche il collega Ceraudo poco prima di me. Io credo che il Partito Democratico si sia speso molto negli ultimi tempi anche su questo tema, immaginando per Genova e per la Liguria una prospettiva di reindustrializzazione sostenibile della regione, che significa una serie di cose piuttosto specifiche, a partire, e su questo tornerò fra poco, dalla destinazione d'uso delle aree, a partire dall'immaginare che le aree più infrastrutturate, più strategiche siano il fulcro del rilancio industriale della nostra città. Io, nell'aver fatto questa premessa, passo rapidamente e schematicamente a dire altre cose, senza ripetermi troppo, nel senso che condivido molto le parole degli auditi sulla centralità dell'accordo di programma, sull'esigenza della continuità occupazionale e sulla centralità del confronto istituzionale con i sindacati nel evitare prospettive di esuberi e nel mantenere la continuità occupazionale. La nostra posizione è chiara fin da subito, noi abbiamo sempre detto che bisogna evitare lo spezzatino, no? Mantenere l'unità e l'unitarietà della proprietà, ma contemporaneamente immaginando anche degli strumenti e delle prospettive di autonomia gestionale, perché Genova, lo stabilimento di Genova, la realtà genovese, mi permetto di dire, anche se esula dalle competenze territoriali di questa istituzione, anche di Novi Ligure, non può essere legata a doppio filo ed esclusivamente con le prospettive di Taranto. E quindi nel mantenimento della unitarietà della proprietà, immaginare un rafforzamento specifico su Genova. Credo, e quindi tutto questo porterebbe, io credo, al rafforzamento del presidio industriale sul nostro territorio. Ovviamente si diceva, tutto questo dipende dal piano industriale, il piano industriale lo fa chi compra. È così. Questa prospettiva è oggettivamente la più realistica ed è anche quella che pone più preoccupazioni, perché non basta la grandezza, dando per assodato che la proprietà sarà di Baku Steel degli azzeri, non basta esperienza sul campo e grandezza e solidità aziendale per garantire uno sviluppo industriale. L'abbiamo visto con ArcelorMittal. l'operazione di ArcelorMittal non è mai stata, forse dall'inizio, volta al rilancio industriale di Ilva o dell'ex Ilva. È stata più che altro un'operazione speculativa nell'accaparrare una quota di mercato che potesse favorire l'azienda stessa in altri settori del mercato stesso, e quindi da questo punto di vista occorrerà, assieme ai sindacati, che tutte le istituzioni vigilino sulla redazione del piano industriale. Voglio aggiungere un ultimo elemento, un paio di elementi, nel senso che dobbiamo anche provare a uscire dalla retorica e dalle parole che in quest'aula fioccano in modo assolutamente ecumenico da una parte all'altra dell'aula, perché il governo di recente ha adottato un decreto apposito sull'ex Ilva che a nostro avviso adotta soluzioni temporanee che non affrontano in maniera sistemica le problematiche strutturali del settore. Di cortissimo respiro. Su l'Ilva, sull'ex Ilva, su Acciaierie d'Italia, sullo stabilimento genovese, due parlamentari del Partito Democratico hanno cofirmato due ordini del giorno che in qualche modo sintetizzavano ciò che abbiamo detto in questi anni per il mantenimento e rafforzamento del presidio industriale su Genova e che impegnavano il governo voglio citare due passaggi: a prevedere strumenti di sostegno al credito, interventi di riqualificazione professionale affinché il patrimonio industriale genovese possa contribuire in maniera decisiva al rilancio dell'intero sistema economico nazionale, e dall'altra parte ad accompagnare le misure contenute in quel provvedimento, questo è un punto fondamentale, con ulteriori interventi finalizzati a mettere in atto una strategia industriale integrata, subordinata al convincimento che qualsiasi ipotesi sull'uso delle aree, assessore, sull'uso delle aree non possa prescindere da precise garanzie di rilancio dell'acciaieria genovese. Questi due ordini del giorno, che conseguono a un'impostazione politica e che danno prospettiva concreta, sono stati bocciati dalla stessa maggioranza che in questo momento regge il governo genovese, oltre a essere maggioranza in Parlamento. Quindi io sono anche stufo di sentire discorsi unicamente sentimentalistici per quanto riguarda lo sviluppo del presidio industriale nella nostra città. Abbiamo tutti dei parenti che lavoravano in un modo o nell'altro nell'industria genovese. Mio nonno faceva l'operaio all'Italsider, ma non penso sia il caso di citare l'albero genealogico delle famiglie. Penso sia più il caso che i rappresentanti del partito di maggioranza relativa che hanno prima fatto così, sostenuto sentimentalmente l'idea che ci sia un rilancio industriale nella nostra città, facciano votare i loro rappresentanti e si impegnino concretamente anche in questa sede per effettivamente realizzarlo, questo rafforzamento del presidio industriale, perché se poi andiamo in Parlamento e votiamo contro la destinazione di quelle aree al rilancio al mantenimento e al rilancio del presidio industriale, allora che senso ha che veniamo in una giornata piovosa in quest'aula che ha sicuramente meno competenze di quella parlamentare, ma ne ha parecchie, e adesso mi soffermerò un attimo anche su quello, fare buoni propositi, perché penso che a tutti i dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria, a tutti i cassintegrati e a coloro che un lavoro a Ilva ce l'hanno, non interessi la mera dichiarazione di sentimenti. Penso anziché stufi un po' dopo tutte le vicende che hanno visto dall'inizio della globalizzazione, soprattutto alla riduzione della capacità occupazionale e del presidio industriale anche sulla nostra città. Quindi sarebbe importante che chi ha questo tipo di prospettiva politica ne realizzasse concretamente, attraverso atti concreti, il percorso. E questo mi conduce a dire l'ultima cosa, Presidente, perché io apprezzo qualsiasi circostanza di, interlocuzione istituzionale con i sindacati su questo tema, che come sa mi è molto caro e che ho anche portato nell'ultimo bilancio dell'ente. Credo che però serva smetterla con l'ambiguità, perché così come io ricordo frasi ambigue ma che lasciavano diciamo, intendere che lo sviluppo immaginato da questa amministrazione per le aree di Cornigliano prevedesse lo sviluppo e rafforzamento del presidio industriale. Io ricordo in quest'aula, l'anno scorso e l'anno prima, alla rendicontazione di bilancio, il collega Falteri, delegato alle attività produttive o qualcosa di simile agli insediamenti produttivi, venire in quest'aula e spiegarci come il futuro di quelle zone è logistica. Logistica. Con tutte le conseguenze che noi sappiamo, in termini di qualità e quantità del lavoro, in termini di creazione di indotto, in termini di possibilità di collegamento con l'università, in termini di, diciamo, rendere Genova attrattiva per portare qui anche i centri direzionali. Noi sappiamo che la logistica ha un impatto, andando avanti con l'automazione, sempre minore dal punto di vista del mercato del lavoro positivo e sempre maggiore dal punto di vista del congestionamento dei traffici e di tutto ciò che ne consegue da un punto di vista ambientale. Quindi, per favore, due cose. Ho 13 secondi. Basta con la retorica. Non mi si racconti dei parenti che lavoravano nell'Ilva se poi votiamo contro il rafforzamento del presidio industriale in ogni sede istituzionale e chiariamo la posizione ambigua che è stata tenuta in questi anni sulla prospettiva delle aree di Cornigliano. Grazie.
Grazie a lei, patrone. Lograsso, prego.
Grazie, Presidente. Io c'ero nel 2005. So tutta la storia di quello che era il protocollo d'intesa, di quelle che erano le intenzioni, ma ad oggi non faccio una discussione di parte, di destra e di sinistra. C'è di fatto che sono passati 20 anni e siamo ancora qui a discutere di dei soliti problemi. L'hanno detto i sindacati, sono preoccupati. Io invece, a titolo personale, posso dire solamente all'assessore che mi troverà sempre a disposizione per una discussione seria in quest'Aula senza una questione di parte, su quello che è innanzitutto il presidio industriale deve rimanere. E quindi quando si va a parlare con Roma bisogna dire chiaro da che parte si sta. Il presidio industriale di quelle aree pregiate a Genova deve rimanere come industria. Due, chiunque esso venga. Guarda, sono persino arrivato al punto di poter pensare che quella industria lì deve rimanere pubblica, dello Stato, perché chiunque viene qui viene a cercare di fare i propri comodi, non rispettando quell'accordo di programma del 2005, dove si diceva che ci doveva essere la continuità lavorativa, salariale e del presidio della nuova industria che da pesante l'avevamo fatto diventare leggera. Quindi qualsiasi discussione con chi si propone di venire qui a Genova deve avere un accordo, anche un patto sociale con chi dovesse venire qui a fare impresa, che deve rispettare il mantenimento degli attuali lavoratori e quindi non ci devono essere esuberi, e se dovessero essere esuberi per svariati motivi, per una riorganizzazione, gli enti locali se ne devono far carico, ma non con i lavori di pubblica utilità, perché sono vent'anni che nessuno si assume la responsabilità di pagare questi lavoratori, prima gli imprenditori, perché ricordo Riva portava i miliardi in Svizzera e noi pagavamo i lavoratori che poverini erano costretti ad andare a fare i lavori di pubblica utilità, e secondo la stabilizzazione degli stessi. Solamente così noi, facendo una discussione, diciamo, unica, senza di parte, di destra e di sinistra, noi dobbiamo salvaguardare quei lavoratori che oggi ci sono. L'abbiamo detto prima, ce n'erano 2005, adesso siamo a 1150, con 300 che devono fare ancora i lavori di pubblica utilità, non so da quanti anni è che lo fanno, scusami Fabio, tra 20 anni che fanno i lavori di pubblica utilità. Non possiamo continuare ad assistere a questo, c'è un'assunzione di responsabilità che noi dobbiamo prendere, e mi limito poi di poter fare altri tipi di discussioni, perché la preoccupazione del mantenimento dell'industria qui a Genova e l'occupazione qui a Genova dobbiamo mantenerla per forza, anche andare contro il governo, che sia da una parte o che sia dall'altra parte. Si devono assumere queste responsabilità. Grazie.
Grazie Lograsso, abbiamo prenotato Micheli per Wilm, prego.
Cosa qui? Buonasera a tutti, sono Mauro Micheli, RSV Wilm, Acciaierie d'Italia, Pornigliano. Ma dunque, il mio discorso è questo, nel senso che comunque sia la produzione di Ilva a Taranto, comunque, secondo il mio punto di vista, visto che c'è una Golden Power, quindi vuol dire aziende strategiche per la nazione, dovrebbe esserci comunque una zampa all'interno del governo, dello Stato. Ma senza andare tanto lontano, la realtà Baku Steel è una realtà comunque sia di massimo 2.000 persone, e all'interno di Baku Steel c'è il governo a zero. Quindi è una cosa che dovrebbero fare, visto che si può fare, che la nazione Italia comunque sia all'interno, ma non all'interno a livello finanziario, all'interno comunque sia per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, quindi decidere e ascoltare, perché anche in passato comunque quando è stata costituita Acciaierie d'Italia, Mittal c'era anche comunque sia Bernabé che era un commissario, ma nel consiglio di amministrazione non poteva entrarci, non aveva nessun potere decisionale, l'unica cosa che faceva è aprire il portafoglio quando c'erano dei problemi. Difatti l'estremissione di Mittal non è che è venuta fuori casualmente, è perché è stata l'ennesima richiesta di denaro per saldare una fornitura di gas. Poi a quel punto lì comunque sia qualcheduno al governo ha aperto gli occhi e ha detto: ma francamente continuiamo a sborsare dei soldi che questa azienda qua dovrebbe tirare fuori un po' l'oro, cioè non è che dobbiamo. Questo era l'amministratore delegato Lucia Morselli, che ha praticamente decimato completamente l'azienda. Io parlo della realtà di Cornigliano. Cornigliano siamo meno di 1.000 unità, siamo 970 persone, di cui il 50% di queste persone hanno comunque sia delle problematiche di salute, quindi diciamo non sono al 100% abili. Quindi nasce anche una grossa problematica, una sciocchezza, fare i turni di notte, quindi vuol dire un 500 persone abili al lavoro. Mi riallaccio al discorso invece della sinistra. Quando comunque è stato chiuso l'altoforno, e parliamo comunque della Giunta Burlando e c'era Marta Vincenzi, fu richiesto di fare un forno elettrico proprio per evitare di dipendere completamente da Taranto. Quindi è quello che io dico, ora se ne parla dopo. Secondo me erano cose che andavano calcolate prima, perché era una cosa necessaria, sempre per poter andare avanti come autonomia. Per quanto riguarda la produzione invece sempre dello stabilimento di Genova e parliamo del ciclo latta, il ciclo latta è attualmente noi produciamo più o meno 800 tonnellate l'anno di questa latta qua. Il mercato è fiorente, noi abbiamo un grosso problema, che queste linee qua devono essere ricondizionate o diciamo ammodernate o sarebbe ancora meglio acquistate nuove, ex novo. Anche perché abbiamo una grossa problematica, la problematica è produzione tonnellate ora. Se noi produciamo un rotolo di latta, degli altri stabilimenti esteri, vedi Germania, vedi Spagna, producono tre rotoli, quindi diciamo siamo fuori mercato per quanto riguarda la produttività. Io mi auguro solo che diciamo il governo e chi per esso convochi comunque le parti sindacali e non faccia come in passato che hanno fatto comunque accordi segretati ai quali non si poteva avere accesso perché erano stati firmati dal ex presidente del Consiglio Conte, che a quanto pare sono spariti, nel senso che ad oggi quanto non si sa che cosa si siano detti, che si siano scritti, sta di fatto che però in mezzo c'erano i lavoratori. E i lavoratori hanno avuto la sofferenza di tutto questo. È un'altra cosa, parlo anche sotto l'aspetto di quando è stata data la concessione a Mittal, la Mittal aveva lo scudo penale. Però noi come italiani riusciamo sempre a fare delle belle cose, facciamo gli accordi e poi in automatico gli togliamo lo scudo penale, così i signori hanno preso la palla al balzo e se ne sono andati. Tutto qua, grazie.
Grazie a lei Micheli, se chiedo di nuovo all'Aula se ci sono altri interventi, perché se così non fosse lascerei la parola all'assessore Mascia per le conclusioni. Ceraudo, prego, non so se ha ancora del tempo.
Un appunto veloce, visto che sono state date
due o tre indicazioni sulla questione di Conte, e qui sono in carica politica, quindi. Allora, quello ha permesso, la questione secretata non c'è mai stata, anche perché poi con il rientro da parte del commissariamento tutti i lavoratori sono entrati all'interno del gruppo e in quella famosa dichiarazione di secretamento, vado veloce, intendeva dire che quei lavoratori sarebbero stati tagliati fuori, ciò non è avvenuto. Seconda parte, ArcelorMittal non ha mai voluto investire, quindi è venuta qua e l'ha dimostrato prima e dopo, anche quando lo scudo penale è stato tolto, non ha messo una lira. Terzo punto, e qua concludo, se non ci fosse stato l'intervento di quel governo con l'entrata dello Stato, probabilmente avremmo avuto il libro in tribunale. Questo per essere un po' più
grazie, commissario. Prego, Bruzzone voleva fare un intervento?
Sì, grazie Presidente, ma mi pare di capire che la commissione di oggi pomeriggio abbia un unico obiettivo e non possa essere altrimenti. È un po' l'obiettivo degli auspici, mi pare di capire, perché devo dire che ho avuto un po' di difficoltà nel comprendere l'oggetto della commissione di oggi, poi ho capito che siamo qui su un confronto molto generale con le parti sindacali e siamo agli auspici, anche perché come ente locale, a prescindere da chi sieda momentaneamente nella poltrona del Presidente del Consiglio, non credo che chiamerà l'assessore Mascia o comunque rappresenti l'ente locale in questione nel sottoscrivere accordi più o meno segretati. Quindi, però all'interno degli auspici io poi ho una domanda in realtà tutta politica, perché penso che siamo d'accordo che gli obiettivi in qualità di pubblica amministrazione siano duplici su questo partito, ovvero sia il mantenimento, il primo udito ha detto di un salario dignitoso e quello dovrebbe essere... quelli dovrebbero essere gli stipendi della nostra città, visto che siamo negli auspici, questo dovrebbe essere il nostro massimo obiettivo, no? E chiunque lavori nella nostra città abbia un lavoro dignitoso anche per il parametro del salario e che noi non ci possiamo permettere la perdita di altri posti di lavoro. Ora, chi è molto più esperto di me, cioè le persone audite, che ringrazio per gli interventi, ci hanno già detto che 99 su 100 il rischio c'è. E qui la domanda politica, perché io credo che in questi anni, al netto del lavoro più o meno positivo dell'amministrazione, non sempre i vertici delle amministrazioni locali sono state, secondo me, dotate di sufficiente coraggio e sono scese in strada quando c'era da scendere in strada. Quindi la domanda è questa: qualora noi ci trovassimo nella bruttissima situazione, e io spero di no, di dover scendere in strada per ribadire i due concetti di cui sopra, cioè salari dignitosi e evitare di perdere altri posti di lavoro, se l'assessore Mascia dovesse continuare ad essere assessore, perché abbiamo anche una scadenza elettorale, vedremo in piazza anche i vertici o lui, se sarà ancora assessore con delega al lavoro. Dico questo perché talvolta è successo in questi anni che chi ha ricoperto ruoli molto più importanti del mio abbia avuto degli atteggiamenti, a mio giudizio, non sempre molto collaborativi con quelle rappresentanze che legittimamente hanno deciso di scendere per strada per rivendicare i propri diritti. Quindi volevo capire, qualora ci dovessimo ritrovare per strada, se avrò il piacere di marciare con l'assessore Mascia qualora dovesse continuare ad essere assessore, o se invece rimaniamo sugli auspici oggi pomeriggio, allora per quanto condivisibili però abbiamo un altro obiettivo. Grazie.
Grazie a lei, Bruzzone. Beh, sì, lei ha ragione, nel senso che essendo al termine della consigliatura l'unica cosa in mia facoltà come Presidente della Commissione era proprio quello di convocare una commissione che potesse riaggiornare quella precedentemente svolta sull'argomento, perché comunque sia, credo fermamente in una Genova con un comparto industriale forte, quindi mi faceva piacere terminare i lavori del Consiglio Comunale dando proprio ascolto alle organizzazioni sindacali su questo tema molto, molto importante. Quindi il motivo è questo. Vedo prenotato di nuovo Pasquetti, se giusto un tecnicismo, prego.
Giusto per sottolineare la situazione che è ora del personale di Ilva NS, che sento parlare di auspici. Noi ormai abbiamo superato quello step lì, perché dal 2019 Ilva è incapiente. Quindi, per darvi un attimo il polso della situazione, che personale mia e degli altri 199 colleghi, noi tutti i mesi percepiamo uno stipendio da INPS e lo percepiamo su una data variabile. Noi non abbiamo accesso al credito. Qualsiasi cosa noi possiamo andare a chiedere, se dobbiamo comprare la lavatrice, non ce la finanzia nessuno, perché abbiamo tre buste paga, Società per Cornigliano, che sono gli LPU, Ilva in AS, che è la cosa più umiliante dopo 20 anni, quasi 30 di stabilimento, avere 17 euro di netto, e la busta di INPS che arriva dal 10 del mese fino al 20. Quindi noi tutti i mesi ci facciamo il segno della croce, per chi crede, sperando che arrivi in un momento in cui possiamo pagare il mutuo, l'affitto, ecco. Quindi siamo già oltre la soglia dell'auspicio, cioè noi siamo proprio in emergenza e non vorremmo peggiorare ulteriormente questa situazione. Noi siamo contenti che ci arrivi, va bene il 20, va bene anche il 25, ma già stiamo soffrendo veramente da diversi anni questa situazione, perché prima del 2019 almeno Ilva pagava in una data unica e anche in fase, lo so che magari sono banalità o cose per voi di poco conto, ma quando andiamo a fare il 730, una persona che guadagna 1000 euro al mese se ne trova 1500 e 1800 da pagare, perché vengono applicate le aliquote come se guadagnassi un sacco di soldi avendo 3 CU da presentare. Sono banalità, so che magari possono non interessare, ma è veramente una situazione difficile per noi, ecco, in questo momento.
Grazie. Grazie Pasquetti, prego Assessore per le conclusioni.
Io ringrazio innanzitutto quest'ultimo intervento, perché ci ha riportati un po' tutti coi piedi per terra della realtà di lavoratori che comunque non solo hanno a che fare con lo stipendio e non sono tutti, diciamo, poi lavoratori che ambiscono a, diciamo, particolari tetti di stipendio mensile, però nel momento in cui hanno uno stipendio a disposizione e viene così parcellizzato non solo nelle quantificazioni delle singole quote, ma addirittura nel termine e nella prospettiva, perché quello che ha detto adesso il sindacalista della CISL è quello che sicuramente immaginavamo, ma non in questi termini, cioè che ci sia addirittura una fluttuazione della data, lo reputo veramente qualcosa che, se dovessi immaginare uno strumento di tortura, lo infido. Andrei a fare a immaginare qualcosa del genere, perché immaginiamo veramente quando si hanno le scadenze invece quelle secche, perché le scadenze a debito sono quelle secche che non si può dilazionare fra poco e che bisogna pagare, le scadenze a credito, che sono queste retributive, alla fine o arriva il 20 o il 25, sono 5 giorni di differenza, non è una scemata, è qualcosa che incide anche sulla dignità dei lavoratori, sulla percezione della propria dignità, ma la percezione anche che hanno i familiari, perché non dimentichiamoci che poi uno stipendio che non arriva mette anche la persona che lavora in condizioni di dover rendere conto anche ai familiari, ma perché non arriva. Ovviamente nessuno ne fa una colpa all'interno dei nuclei familiari, ma sicuramente non si percepisce questo tipo di fluttuazioni in maniera positiva. Quindi il fatto che ci sia la Società per Cornigliano e questo nuovo welfare mi fa piacere e apprezzo anche il riconoscimento che mi è stato fatto da tutti i sindacalisti, che non è scontato perché siamo in clima elettorale, ma comunque lo apprezzo particolarmente. Devo dire che sono io che faccio un riconoscimento a loro, perché hanno avuto fin dall'inizio, a partire da Messere, che sicuramente magari la pensa diversamente da me a livello politico, però devo dire che ha avuto un atteggiamento costruttivo di unità sindacale, coinvolgendo tutte le altre sigle sindacali con grande correttezza, e devo dire che è stato anche un piacere lavorare con lui e con tutti voi. Però, al netto di questo, c'è quell'altro stipendio dell'Ilva di 17 euro netti, che in realtà dovrebbe essere, tra virgolette, il vostro datore di lavoro, almeno nominale, e poi quello dell'INPS, che veramente mi tocco se ci sono, perché veramente questa è una situazione che non immaginavo. Mi dispiace solo non averla saputa prima, perché quando abbiamo avuto poi le interlocuzioni anche con l'INPS me ne sarei fatto carico, e magari non è escluso che lo possa fare, perché oggettivamente queste fluttuazioni sono inammissibili. Devo dire che io non ho bisogno di mostrare a chi me lo chiede se sono disposto a marciare vicino ai lavoratori, a parte che non mi piace il termine delle marce nelle città, perché mi evoca qualcosa come le marce su Roma o qualcosa, quelle cose che non appartengono alla mia cultura politica. E ritengo anche che nel mio senso istituzionale, una persona che fa politica è qua dentro che deve esprimere la sua essere politico, non deve scendere in piazza, deve andare a fare quello che è più facile fare, ma deve fare quello che è più difficile fare, quindi confrontarsi all'interno di un percorso democratico, all'interno delle sedi istituzionali legittimamente elette. Qualora contesti la legittimità, ovviamente non si fa neanche eleggere, magari fa giusto delle iniziative di piazza o delle iniziative di diverso tipo, ma qualora venga eletto all'interno di queste istituzioni ha il dovere di stare qua dentro e fare battaglie che possono essere anche, diciamo, battaglie estreme. Anche l'ostruzionismo ci sta, per carità, non mi meraviglio di niente, però deve stare qua dentro, non deve uscire dall'aula e andare nelle piazze. Non deve uscire dall'aula, secondo me. Io non apprezzo le uscite dall'aula, perché comunque sono sempre degli atti che, ad esempio, nell'ambito dell'ostruzionismo sono di serie B rispetto a quelli di serie A, che invece è rimanere e motivare le proprie scelte. Questo è come lo vedo io. Quindi, dal mio punto di vista, il senso della mia azione politica si espleta all'interno di quest'Aula, all'interno del mio ufficio di assessorile. Preferisco avere i sindacati che vengono con gli striscioni e i fumogeni qui a Tursi e riceverli con grande attenzione, e magari prendermi anche qualche critica. Però preferisco farlo qua, perché qua esercito il mio ruolo politico, qua sono stato eletto e qua devo rispondere, e da qua devo rispondere alla comunità genovese. Questo per quanto riguarda il partito. Anche quando i gruppi e i politici, anche quando hanno una responsabilità di governo, non mi piace che facciano la, e quindi parlo anche per la maggioranza, la mia maggioranza, non mi piace che facciano la parte del partito di lotta e di governo. Deve fare il partito di governo, perché è troppo facile poi andare a sobillare, diciamo, le masse o i comitati o gli interessi particolari, e poi venire qua e fare la parte, diciamo, di quelli, fare un'altra parte che quella dei gruppi di governo. Quindi questo credo che non sia accettabile proprio nell'ambito della mia visione democratica rispetto alle istituzioni che ho. Quello che mi inquieta moltissimo è quello che è il focus di questa, è l'oggetto di questa commissione, per cui ringrazio anche il Presidente, e che non ci sia la consapevolezza dell'importanza di tenere viva l'attenzione su questi temi. Siamo in un passaggio epocale, perché nel momento in cui ci sarà questa assegnazione agli azzeri si aprirà una partita che comunque avrà come primo, non mi ricordo chi l'abbia detto, ma forse era proprio Pinasco della UILM, il primo punto focale è il piano industriale. Cioè dobbiamo verificare subito insieme dove, quali investimenti, quanti investimenti e dove vengono fatti gli investimenti. Perché se vogliamo fare un discorso politico, ma politico non da mero cabotaggio della campagna elettorale, che nessuno peraltro ha fatto oggi, grazie a Dio, non bisogna evocare il sentimentalismo, l'ambiguità e quant'altro, bisogna parlare del piano industriale e bisogna capire come mai a livello internazionale il giro che fa l'acciaio è un giro che non passa da Genova,
perché quello che si dice in ambito siderurgico, che anche il materiale refrattario, mi risulta che vada a finire da paesi europei in Turchia e poi ritorni in Italia. E perché non può passare proprio da Genova magari e fare un giro diverso che possa dare lavoro a Genova e fare un tipo di, diciamo, prospettiva diversa? Questa è una domanda che faccio, perché sulle nostre teste non gira solo il governo nazionale, gira anche il livello internazionale, e queste sono occasioni di ampliamento e di espansione dell'industria siderurgica che noi non possiamo perdere di vista. Insieme, non è che lo devo fare io, o per carità, poi ognuno ha i suoi ruoli. Però credo che questa sia anche la prospettiva giusta, non perdere di vista quello che ci gira sopra le teste comunque. Perché se l'acciaio comunque parte dai paesi europei, l'Europa, io sono europeista, sono di fede europeista da sempre, però che ci siano dei paesi europei che preferiscono passare e fare un altro giro, mi fa sorgere, diciamo, degli interrogativi. E allora, se si è all'interno di un'Europa unita, un'Europa che cerca di far crescere l'occupazione, la dignità dei lavoratori, che non devono stare da 17 anni in pubblica utilità, ragazzi, 19, cioè quasi 20 anni, cioè, qualcuno avrà un figlio di 20 anni, cioè, avete un figlio che è cresciuto avendo il padre in pubblica utilità, io credo veramente che non me ne frega niente che da 20 anni ci siano qui destra, sinistra, lo dico come se fosse la mia colpa, anche se non credo di averla, ma me la prendo come colpa politica, ma 20 anni di pubblica utilità è veramente una cosa pazzesca. Quindi credo che queste scelte del piano industriale siano fondamentali proprio per rinverdire la vocazione produttiva di questi siti. Dove è vero, e non aggiro la domanda, c'è un fortissimo interesse ovviamente all'insediamento anche da parte di imprese che hanno un oggetto sociale diverso da quello dell'acciaio e della siderurgia in senso stretto, hanno un oggetto sociale che riguarda la logistica. Non ce lo nascondiamo, ma non penso di essere uno che nasconde le cose, l'onestà intellettuale cerco di mantenerla sempre molto stretta. Però ritengo che al netto di tutte queste fantasie e possibilità che ci sono, perché le manifestazioni di interesse ci sono state, l'obiettivo primario sia valutare che cosa vuole fare questo assegnatario nel momento in cui si manifesta, ma il giorno stesso in cui si formalizza bisogna chiamarlo qui da Genova, dal comune, spero che non ci sia nessuna renitenza da parte di nessuno, e venirci a spiegare il piano industriale qual è, perché allora capiremo anche se quella che è la ricaduta occupazionale su questo territorio sarà una ricaduta occupazionale che sarà all'altezza delle nostre aspettative, o se ci dobbiamo lavorare, e allora saranno i sindacati ad andare in piazza con i lavoratori, perché questo mi aspetto che lo facciano ed è il loro lavoro, ed è bene, e io per rispetto a loro continuerò a fare in tutti i ruoli che avrò e rivestirò la mia parte per, come ho fatto, tutelare i livelli occupazionali e la crescita di questa città. Ma ripeto, questo non passa necessariamente sul fatto di andare a braccetto con le persone per strada, perché questo, dal mio punto di vista, appartiene a un altro modo di fare politica, un po' più, diciamo, ambiguo, questo sì, però devo dire che sono molto geloso dei miei luoghi istituzionali in cui sono stato eletto, e questo è quello che devo anche a chi mi ha eletto e agli elettori. Grazie.
Grazie Assessore, quindi dichiaro chiusa la commissione, grazie agli auditi. Grazie a tutti i consiglieri. Lograsso, mi scusi, che cosa... No, dichiaro chiusa la seduta, mi scuso. Sì, ma... Aspetti, Lograsso, le do la parola per mozione d'ordine, perché sennò parla fuori microfono. Prego.
Allora, io credo che quando ci sono degli auditi, parlano, ci dicono le loro impressioni, noi diamo delle nostre impressioni, poi c'è l'assessore che dà le sue impressioni. Non capisco perché bisogna chiudere la discussione.
Perché l'assessore Mascia ha iniziato i lavori.
Se io ho fatto delle domande.
E poi ho chiaramente. Ah, non ha ricevuto risposta?
No, non ho ricevuto risposta.
È un altro paio di maniche.
Voglio aggiungere, in base alla discussione che si sviluppa, altre discussioni. Se lei lo vieta, vieta la democrazia di quest'Aula. Lo dico, sa perché? Perché da un anno a questa parte che sono qui dentro, capisco che c'è una questione di interpretare il regolamento, ma c'è anche una questione di democrazia sviluppare alcune discussioni. No, no,
mi è chiaro.
Così, non voglio essere quello che inizia questo tipo di percorso, ma sarebbe utile e opportuno che, considerato che abbiamo 10 minuti di tempo per poterci esprimere, perlomeno se uno non li spreca tutti, di dargli la possibilità di poter riparlare.
Mi è chiaro, commissario, io le do la parola, però le ricordo che dopo gli interventi ho chiesto chi avesse tra
infatti mi sono preoccupato.
No. Quando ho chiesto all'Aula se si volesse aggiungere qualcosa, non si è prenotato nessuno, e poi ho dato chiaramente indicazione all'assessore di concludere.
Sì.
Tuttavia le do parola per aggiungere le sue
le riflessioni, sono...
ma non riapriremo un dibattito.
No, no, ma infatti, prego. Allora, le mie riflessioni sono dovute in base a quello che ho sentito dire agli auditi e a quello che pensa la parte politica. Uno può aggiungere dei suggerimenti dopo che ha finito la parte politica? Benissimo, credo di sì, perché questo, se sono gli intenti tra la parte politica che esprime
la Giunta... Mi scusi, Grasso, solamente per dirle che tecnicamente quando l'assessore chiude la commissione è chiusa. Su mia volontà le do la parola per aggiungere delle riflessioni che però da regolamento non sarebbe per me obbligatorio darle.
La ringrazio, Presidente, di questa bontà. Spero che nel prossimo ciclo si cambi un pochettino il regolamento per poter dare anche una discussione più ampia a quella che è la discussione in quest'Aula, in queste commissioni. Grazie.
Grazie a tutti, dichiaro chiusa la commissione.